Ascoltatemi, amici romani, concittadini.
Some men are islands, I'm a bloody island, I'm bloody Ibiza.
Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
Presidente di che?
Hello? Hello, Mr. Taylor.
What do you want?
Turn on the radio.
I'm talking to you. You're being grotesque.
The radio, remember? Make it work.
Radio. It tends to induce.
Get high. Slows down. Now it's pretty late.
Why don't you switch on the radio?
I refuse to discuss it any further.
Please, don't treat me like a mental patient.
Do you believe that? Not for a second. Do you realize what this means?
Don't look for it, Taylor.
That's the radio.
Thank you, Mr. Taylor.
È fatta solo quando saremo arrivati.
.06, Miro Barza in conduzione per un'oretta e mezzo. Questa è Cazzo & Jammer, questa è Radio Città Aperta e il sottoscritto vi tiene compagnia per un'oretta e mezza parlando di roba di Fedez. Faremo un'ora e mezzo no, non è vero, non lo faremo, a parte che ce ne dovreste avere già le palle piene da questa mattina e da ieri, quindi non entreremo all'interno di questa tematica per tante motivazioni. La prima è che fondamentalmente questa trasmissione si occupa di altro, si occupa di spazio, si occupa di tecnologie, si occupa anche molto spesso di sicurezza informatica e quindi un po' questi sono gli argomenti che tratteremo. Tratteremo anche un po' di medicina, poi vedremo, dipende un po' da come va il tempo, perché se le cose tirano sulle lunghe poi tutte le cose, tutti gli argomenti dei quali voglio parlare vengono ahimè tagliati e poi o finiscono alla settimana seguente oppure non finiscono da nessuna parte, ma di questo non vi interessa. Radio Città Aperta la dovete cercare, trovare, cliccare, mi piacere, abbracciare, cuorare e anche un po' grrr sui vari social, quindi partendo da Facebook, il social network dei vecchioni, così come Twitter, il social network degli intellettuali, Instagram, il social network di quelli che poi dopo parlano al primo maggio. Per quanto riguarda invece i contatti, ovviamente 347 24 50 020, SMS, perché noi che siamo vecchi usiamo gli SMS e quindi ci piace comunicare con gli SMS, ma lo stesso numero va bene anche per WhatsApp, Telegram e Signal, questi mezzi di comunicazione piuttosto moderni che con i quali potete direttamente contattarci. Ringraziamo tutti coloro che hanno ascoltato la puntata dedicata al punk di Eleonora con ospite Ilenia e collegamenti telefonici, nonché anche tanta musica proprio a tema. Questa invece sarà una puntata non con un tema principale, parleremo, come abbiamo detto, di varie cose ad argomento tecnico scientifico e metteremo della musica pescata tendenzialmente a caso, perché un po' ci piace così, ma ci piace anche iniziare, ci piace, cioè piace a me, poi dopo se voi piace questo potete anche scriverlo al 347 24 50 020 anche in differita se state ascoltando il podcast. Ci piace iniziare con un pezzone poppettone e Doja Cat mi sembra che sia proprio il pezzo giusto per ora.
lunch refresh, give me two. When I bite that lip, come get me two. He want lipstick, lip gloss, hickeys too, huh. Kiss me more, we're so young, boy. We ain't got nothing to lose, oh-oh. It's just principle. Baby, hold me, cause I like the way I move, oh-oh. Oh, you're out your name, I can do the same. How I love to dance, la-la-la-la-la.
How long my tongue out for me?
Oh, you're out your name, I can do the same. How I love to dance, la-la-la-la-la.
How long my tongue out for me?
Say, give me a buck, need the Gucci store. Push your limit, now you ain't good enough. All your niggas say that you lost without me. All my bitches feel like I dodged the county. Fucking with you feel like jail, nigga. I can't even exhale, nigga. Pussy like Holy Grail, you know that. You gon' make me need bail, you know that. Car tripping with your friend, you ain't even had man lying on your you know that. Got me a bag for the brick, you know that. Control on soda, pace it right through back. Oh, this ass for real.
Doja Cat, Kiss Me More, Radio Città Aperta. Iniziamo appunto con un pezzo poppettone, ma iniziamo anche con un ricordo, perché non possiamo non ricordare Michael Collins, astronauta, uno di quelli che è andato sulla Luna pur non essendoci andato, e infatti l'unico della missione Apollo 11 che non atterrò sulla Luna, non mise il piede, ma rimase in orbita proprio all'interno del modulo. Per diversi e vari motivi, tra i quali appunto la sicurezza per poter tornare, e quindi mentre lui girava intorno alla Luna, Neil Armstrong e Buzz Aldrin atterravano nel mare della tranquillità il 20 luglio del 1969. È morto alla veneranda età di 90 anni. Di lui si ricorda molto spesso la foto più famosa, in cui praticamente riprende la Luna con i due astronauti Neil Armstrong e Buzz Aldrin, e sullo sfondo c'è la Terra. Di quella foto quello che si dice è che è la foto dell'uomo più solo al mondo, perché in quell'istante, con quello scatto, ha praticamente preso tutta l'intera umanità tranne lui, che quindi è la persona, secondo appunto questa retorica, questo racconto che viene fatto, era l'uomo più solo al mondo, perché dall'altra parte c'era tutto il resto dell'umanità e lui stava da questa parte. Nell'anniversario del 50° anniversario della missione Apollo nel 2019, lui ha smentito questa visione di quella foto, dichiarando che alla fine, se mettete un samoano con la sua piccola canoa all'interno dell'oceano Pacifico da solo, lui non sa assolutamente dove sta andando, l'unica cosa che vede sono le stelle per orientarsi, non ha nessuno con cui parlare. Ecco, quello probabilmente è la persona più sola. Lui stava al sicuro, afferma di, insomma, si trovava comodo, aveva del caffè caldo, aveva della musica, e tra l'altro racconta ovviamente che aveva anche una bellissima vista dalla finestra, che poi probabilmente si riferiva al pianeta Terra, che poteva guardare proprio una delle cose più belle. Anche Neil Armstrong dichiarò che non era tanto l'alba sulla Luna a impressionarlo, quanto il fatto che sorgesse la Terra, che era una visione piuttosto impressionante. Era nato il 30 ottobre del 1930 qui a Roma, pensate un po', dove il padre fondamentalmente era un ufficiale in carriera dell'esercito americano, che si trovava qua casualmente, sapete, quel lavoro là, quelle cose tipo gente e militari che stanno da altre parti. E vabbè, ci ha abbandonato, ha fatto una bella impresa. Lui era già peraltro pilota e era anche faceva parte anche della missione Gemini, che erano le missioni prima ancora delle missioni Apollo. Le missioni Apollo erano dedicate proprio come obiettivo quello di portare un uomo sulla Luna, le missioni Gemini erano quelle di portare un uomo nello spazio, nella famosa lotta e nella famosa corsa allo spazio che aveva come contendenti da una parte l'America e dall'altra la Russia. Bene, lo salutiamo così e per quanto riguarda noi invece ci andiamo a sentire un altro singolo dall'ultimo album di Motta, che è stato anche al concerto del 1° maggio. Questa è Quello che non so di te. E questo era Quello che non so di te di Francesco Motta, l'abbiamo sentito l'ultimo singolo dall'ultimo album. Dunque, avevamo parlato proprio recentemente di questa informazione, il fatto che la NASA avesse dato alla SpaceX il l'appalto, sì, fondamentalmente l'appalto per costruire astronavi, per portarli sulla Luna, per portare le missioni e anche per il lander lunare. La commessa era da 2,9 miliardi di dollari, quindi non bruscolini, e se l'era giudicata proprio SpaceX di Elon Musk, però sono stati bloccati questi soldi, non verranno dati ed erogati immediatamente perché gli hanno fatto causa. Ora c'è il GAO, che non so bene, ma deve essere tipo un'autorità della concorrenza, qualcosa del genere, perché ovviamente c'era più di una compagnia che stava competendo per questa gara d'appalto per dei lander sulla Luna. C'era Blue Origin e Dianetics. l'appalto l'ha vinto SpaceX per i costi, perché poi è stata un po' una gara a ribasso, e Blue Origin e Dianetics hanno affermato che alla fine la NASA ha fatto vincere SpaceX, come si dice, spostando i pali della porta all'ultimo minuto, cioè quindi un po' come quei concorsi truccati di cui conosciamo benissimo le origini e le modalità qui dall'altra parte dell'oceano, soprattutto in questo nostro bellissimo stivale italiano. Quindi per ora c'è una fase di investigazione, si studierà un po' se è vero o meno che sono state violate delle regole per quanto riguarda l'accredito di questi soldi, per quanto riguarda questa gara d'appalto, però per ora comunque SpaceX rimane ancora la vincitrice. Come vi ripeto, la commessa è da 2,9 miliardi, sostanzialmente molto 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 più bassa rispetto alle offerte economiche che avevano messo giù Blue Origin e Dianetics, questo secondo alcune fonti della NASA, e la NASA comunque ha affermato che scegliere una società unica era la decisione migliore che potesse prendere in quel momento, visti i fondi messi a disposizione del Congresso. L'anno scorso il Congresso aveva dato all'agenzia 850 milioni di dollari dei 3,3 miliardi di dollari richiesti per l'acquisto di due lander lunari, quindi con un po' di fondi corti era necessario fare anche una scelta prettamente economica, che poi è sempre vero, alla fine sono sempre i soldi quelli che ci stanno di mezzo. Staremo a vedere. Katzenjammer come al solito terrà d'occhio questo tipo di cose che vanno dallo scientifico tecnologico ma anche poi al legale, e vi aggiornerà. Nel frattempo noi ci andiamo a sentire Wrong on You, questa è Solo.
Scusa se ho perso già fin troppo tempo dietro cose stupide, inutili, dimenticandomi che tu eri lì accanto a me. E scusa se ho già sbagliato porto, è stato facile avere torto. Cammino storto, senza te che fai da peso nell'altro lato, ma non mi importa. Ho il cuore in granelli, forse sale. Ieri ti ho visto al telegiornale, dice parte poi non torna più, no. Chiudi il telefono in faccia perché sai che richiamerò, ma imparerò a star bene da solo, a star bene da solo. Dietro solo sbagli maledetti. Sei complice dei gesti che ci portano lontano da dove siamo, liberi, leggeri, inconsapevoli. Anche se a volte fa paura, io ci provo ma ti prego credimi, giuro ti porterò in Honduras. Mi chiudi il telefono in faccia perché sai che richiamerò, ma imparerò a star bene da solo, a star bene da solo. Perché sai che richiamerò, ogni squillo buttato nel vuoto sarà come acido che brucia senza luce, quindi il buio mi mangerà. Imparerò a star bene da solo, a star bene da solo.
E questa era So Low di Wrong On You, questo artista che, se non sbaglio, è stato anche a Sanremo, forse però l'hanno buttato fuori, era tra le nuove proposte. Va bene, parliamo di scoperte di roba di scienza molto molto seria. Qualche anno fa era stata la notizia dell'anno per quanto riguardava la teoria, la fisica, la tecnologia, perché erano degli strumenti super mega moderni. Stiamo parlando dei rivelatori di onde gravitazionali, in particolare i due più famosi, LIGO e Virgo, e che il 12 aprile alle 7.30 dell'ora italiana hanno annunciato di aver rilevato il primo segnale in assoluto della fusione di due buchi neri di massa molto diversa. Quindi due buchi neri, che uno era grande 30 volte il Sole e un'altra 8 volte il Sole, si sono fusi, dando poi come reazione, e questo era già successo appunto, delle onde gravitazionali che sono in grado di essere rilevate tramite questi strumenti LIGO e Virgo. La cosa interessante di tutto ciò è che fino adesso la teoria diceva che se due buchi neri collassavano tra di loro e avevano due grandezze molto molto diverse tra loro, si sarebbero dovuto formare delle onde gravitazionali con delle armoniche, con delle frequenze subdominanti, quindi non è che ce n'era una e basta, che è quello che succede quando le grandezze dei due buchi neri sono piuttosto simili. Quando ce n'è una grande grande grande, una piccola piccola piccola, oltre a una frequenza normale, ce ne sono altre più piccoline subdominanti, e questo è stato per la prima volta osservato grazie a questo collasso del 12 aprile alle 7:30 di mattina, e quindi aumentando la giustezza, diciamo, la prova della teoria sulle onde gravitazionali, e questo è sicuramente buonissimo per quanto riguarda la teoria scientifica. E ovviamente mano a mano che succedono queste cose si scopre una cosa e vanno scoperte altre due nuove, perché ci si pone nuove e sempre più interessanti domande. L'altra cosa interessante che è stata fatta grazie a questa collisione è che si sono riusciti a tarare ancora meglio gli strumenti di rilevazione delle onde gravitazionali, in modo tale da avere misure sempre più precise, per avere delle teorie sempre più precise, sempre meglio validate. Ci andiamo a sentire l'ultimo singolo dei Garbage, che non sentivamo da un po' e che erano un po' stati silenti. Questa è No Gods, No Master.
Nothing lasts, and no one stays.
No gods or masters to obey. Dunque, parliamo, abbiamo parlato di spazio e parliamo anche di una cosa interessante, perché magari non ce lo ricordiamo sempre, ma c'è stato un passato dell'esplorazione spaziale che è andato anche non soltanto dalle parti che più ci aspettiamo. Non soltanto la Russia e non soltanto l'America hanno fatto cose. Pensate, nel 1963 quella che poi fu al tempo, se non sbaglio, la terza potenza spaziale, che era la Francia, iniziò a mandare dei razzi, da questo poi peraltro nacque anche l'ESA, perché proprio la Francia capì che da sola non poteva farcela da sola a avere un programma spaziale, per questo che poi fu fondata l'Agenzia Spaziale Europea. Comunque nel 1963 dall'Algeria fece partire un razzo sonda che si chiamava Véronique, e all'interno, proprio perché era insomma la pionieristica spaziale, bisognava sapere un po' se si poteva andare nello spazio, come reagiva il corpo, o come avevano già fatto americani e russi, in particolare i russi con il cagnolino, la cagnolina Laika, i francesi ci misero dentro un gattino, in particolare una gattina. Furono addestrate 14 gattine che furono messe in speciali macchinari, centrifughe, camere di decompressione, e ne furono selezionate alcune. Di queste una sola, una piccola randagia, aveva le caratteristiche necessarie per andare nello spazio. Aveva un peso appropriato di 2,5 kg e un'indole molto tranquilla. Fu identificata con la sigla C-341, ma poi fu chiamata Felicette, in onore del gatto Felix, nato dalla matita di Otto Mesmer. La gattina fu inserita all'interno di questa piccola capsula, piccina, proprio davvero una scatoletta. Furono installati due microfoni, di cui uno sotto la faccia dell'animale e l'altro sull'ogiva del razzo, per registrare la respirazione, e dopodiché fu sparata in orbita. 13 minuti durò il volo, fece un volo suborbitale per 42 secondi. I motori del razzo bruciarono raggiungendo 9,5 g di accelerazione, che è parecchio, cioè il corpo umano a 9,5 g insomma inizia un po' accusa. A 152 km dalla superficie terrestre l'ogive si separò dal razzo. Ci furono 5 minuti di assenza di peso, in cui fondamentalmente immaginate questa piccola gattina all'interno di una scatola un po' più grande di se stessa, che fluttua priva di peso. Dopo circa 9 minuti la capsula rientrò nell'atmosfera, entrò in azione il paracadute e rientrò fondamentalmente sulla Terra senza gravi problemi. La gatta fu recuperata in sicurezza, non ci fu niente di problematico e tutto andò bene. Il volo fu considerato un successo e tuttavia comunque l'avventura spaziale della Francia ebbe pochi altri sprazzi, perché poi ci vogliono i soldi e ce ne vogliono tanti, e ci volevano anche probabilmente al tempo anche delle motivazioni politiche fortissime, che la Francia al tempo non aveva, né i soldi né le motivazioni politiche. Ci andiamo a sentire un brano dei Gorillaz, questo è Humans.
I switched my robot off and I know more. But retain less.
You are now tuned into the tomb of Jehovah. Play my tunes loud enough to shake the room. What's that hold up? Heard the world is ending soon. I assume that they told you they trying to dinosaur us. So now it's time to go up.
Momentary pain can be pleasure lane. Millisecond change, magic lantern strains. Are we just too far to be as one again?
Almighty Lord,
I'm in a stinking bar. I got this, I'm at the base of
all my life.
Saddened about to my love, and I'm just a heartbreaker.
The watches on the wrist, it's the moments we relive. It's the moments like this, and it's time to get ill. We be so ahead of time. It's the moments we achieve.
inside of me. I be no heart on my x-ray. Opponents trying to check me, but I don't see no escape. Just trying to keep my head straight. I'm thin ice with the ice skates.
Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Cha, cha. Weightless, I fall on your body.
We play to win. It's just the final call. No game, and we both fall out.
You best be ready for it.
Something out there, can't you feel it? It's about to change its form. Yeah, 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 it's a shift in time. But I won't get tired at all.
E che cos'era questo? Fantasticamente era Humans Gorillaz, il mix di 20 canzoni dei Gorillaz tutte insieme una dopo l'altra, così. Ce lo siamo sentito perché ogni tanto i progetti dei Gorillaz ci piacciono. Questo era un po' un dito al culo, devo dirlo la verità, ma a noi non ci interessa. Speriamo che insomma il prossimo pezzo sia più interessante, così come è interessante la notizia che sto per darvi. Ve lo ricordate il Voyager? Le due sonde Voyager sono state lanciate all'inizio degli anni 60 e sono belle lontane, sono oltre i confini dell'universo conosciuto fino adesso, cioè quello esplorato. Sono l'artefatto umano che sta più lontano di tutti quanti. Peraltro ancora forniscono dati. Bene, un team di oltre 500 scienziati e volontari sta spingendo la NASA per andare oltre. Bisognerebbe mandare un satellite, una sonda, a distanza di oltre 1000 volte superiore a quella fra il Sole e la Terra, che è quasi 10 volte quella percorsa dal Voyager, peraltro in 35 anni. Quindi non solo bisogna mandarla lontano, ma bisogna mandarla anche in fretta, quindi spingerla parecchio. Le domande alle quali dovrebbe rispondere questa sonda sono legate alla composizione dell'eliosfera, che è quella che circonda il sistema solare e lo protegge dai venti solari. La Voyager 2 ne ha varcato i confini poco fa, un annetto e mezzo fa, ma i suoi strumenti non erano in grado di studiarne i fenomeni, quindi ci è passata, ha fatto vabbè, è bella così. Tra l'altro questo team di scienziati deve preoccuparsi di quali strumenti mettere a bordo, di come farcela arrivare, di come spingerla. Insomma, il problema non è per niente facile, e la NASA al momento tra l'altro ha tutte altre priorità, quelle di tornare sulla Luna, di mettere una stazione stabile per futuri viaggi interstellari. Quindi chissà se questo comitato di pressione di 500 scienziati riuscirà ad avere la meglio. Noi nel frattempo ci andiamo a sentire un pezzo di Rosie Murphy, questa è Crooked Madame.
How could you?
tempo questa era la musica che si andava anche a ballare all'interno di appositi locali dedicati proprio alla vita notturna. Di questi ormai non ve ne è più traccia perché la notte non esiste più, alle 22 vi è il coprifuoco e tutto finisce là. Detto questo, sì, ho messo un po' di musichina tanto per ricordarmi e ricordarvi di qual era il tempo che c'era circa un annetto e mezzo fa, quasi due, vabbè no, diciamo un annetto e mezzo fa. Ma parliamo sempre di tempo e di cose che succedevano tanti anni fa, in realtà negli anni 80, perché così volevo anche informarvi di cose che sono successe tanto tanto tempo fa, negli anni 80, che poi non è tantissimo. Nel 1977 furono lanciati i primi PC, non so, magari qualcuno di voi si ricorda il Commodore, no? Oppure c'era l'Apple II, il TRS-80, anche altri tipi, insomma, di computer. E pensate un po', molti di questi computer avevano come strumento di archiviazione, forse ve lo ricordate, le cassette proprio audio, cioè le cassette, ecco. E questo rendeva pratico e anche possibile tecnologicamente una cosa che ormai non è più possibile per diverse motivazioni, ovvero era possibile scaricare dei giochi o dei programmi del software tramite la radio, perché la radio trasmetteva, diciamo, del suono, quasi del suono, e questo suono poi veniva registrato sulla cassetta, e la cassetta poi messa dentro al computer era in grado appunto di avere il programma, il software. Suonava più o meno così, come qualcosa di questo genere. Vediamo se riusciamo. Ok, digiti. Ecco. Bello, eh? Diciamo che con un po' di questo, sufficientemente a lungo, trasmesso dalla radio e con una... il suono è molto simile a quello di un modem 56k, e infatti più o meno diciamo che la tecnologia è la stessa, si poteva scaricare un programma sano e poi metterlo a girare sul proprio computer. Era una cosa che si faceva negli anni 70-80, nei primissimi anni 80, addirittura c'erano delle radio dedicate. Alcune erano addirittura, una stazione jugoslavia aveva un programma che si chiamava Ventilator 202 e che trasmise 150 programmi dall'83 all'86, ma non 150 programmi nel senso radiofonico, proprio 150 software, tra cui programmi di calcolo, strumenti educativi, enciclopedie e persino un simulatore di volo. Attualmente tutto ciò non si può fare più, a parte tutta la problematica di diritti, non è proprio fattibile come tecnologia, perché servirebbe molta molta più banda, o comunque dovresti stare a trasmettere per ore e ore e ore per avere un programma di quelli che girano attualmente, che occupano tantissimo più spazio. Però è interessante comunque vedere come un tempo ci si ingegnasse anche con tecnologie che erano nate per fare tutt'altro. Del resto, gli stessi CD dove poi più tardi negli anni vennero registrati i software, in realtà erano nati per tenere l'audio, ma poi furono usati anche per tenere i programmi software, proprio perché avevano una capacità maggiore. Ci andiamo a sentire i Weezer.
Simple place when I was just top secret shit you're not supposed to like film these boards.
E questa è la coda che non ci interessa, questa è la coda che non ci interessa della canzone degli dei Weezer, che ovviamente non ero pronto per sentire, per fare, ma non ci interessa, noi la rimettiamo dall'inizio e ci siamo alla grandissima, eccoci qua, benissimo. Questa è sempre Cazza in Jammer, anche se con qualche problemino, ma il sottoscritto Miro Barza vi tiene compagnia per un'altra mezz'oretta e vi parla dell'animale più bello del mondo, soprattutto per chi vive in città, ed è il piccione. Sì, lo so che lo odiate. Il piccione caga, il piccione è stupido, il piccione mangia le cicche di sigarette, il piccione porta le malattie. Bene, i piccioni, che hanno un cervello un poco più grande della punta del dito indice, a quanto pare sono piuttosto intelligenti. Hanno fatto uno studio oltre, diciamo, questa è una cosa già risaputa, hanno una particolare capacità di classificazione delle immagini, sono in grado anche di generalizzare e di riconoscere espressioni oltre che lettere. Allora, questa capacità di riconoscere le immagini è stata studiata e messa a frutto per dargli un compito piuttosto semplice, ovvero quello di riconoscere le formazioni cancerose all'interno di mammografie, di immagini mammografie. Fondamentalmente quello che veniva fatto, gli veniva mandato un'immagine di una mammografia cancerosa e gli veniva dato un riconoscimento al piccione, quindi probabilmente del cibo, quando riconosceva tra due mammografie quale fosse quella cancerosa. Ebbene, in questo modo il livello di precisione raggiunto da un piccione, dai piccioni anzi genericamente, è dell'85%. Sono riusciti a identificare con successo il tessuto canceroso delle immagini, tra l'altro tra quelle che non avevano mai visto prima. Quindi dopo una fase di apprendimento in cui gli è stato dato un biscottino ogni volta che lo beccavano e non gli è stato dato niente ogni volta che sbagliavano, sono riusciti a riconoscere il cancro al seno da mammografie che non avevano mai visto prima. Quindi questo significa, tra l'altro, che non c'è un meccanismo di apprendimento meccanico, cioè non è che imparano a memoria le immagini, ma riescono ad estrarre il concetto che sta dietro l'immagine di una mammografia cancerosa rispetto a quella che non ce l'ha. È quello che fa poi fondamentalmente una rete neurale, che è questo, simula il comportamento di una mente semplicistica come quella del fottuto piccione. Fottuto lo dico io perché è un po', insomma, un animale che non mi sta particolarmente simpatico, tuttavia se riesce a fare anche questi compiti, chapeau e tanto di cappello al carissimo buon piccione. Spero però che non dover andare in ospedale e trovarmi un piccione vestito con tanto di piccolo stetoscopio e il camice che mi fa le varie analisi.
That's
E ci arrivano anche messaggi dai nostri ascoltatori riguardo argomenti che trattiamo molto spesso. Per esempio, c'è una petizione mondiale contro la proliferazione incontrollata dei satelliti artificiali. Uno di questi ovviamente è la costellazione Starlink di Elon Musk, e altre poi seguiranno. Si trova su Change.org: President of the United States saved the Starry Night from Megasat Constellation of Control Proliferation. Questa è tutta la URL, ma ovviamente siccome è inutile che io ve la dica così, voi mettete petizione change.org Starry Night Constellation Satellite e insomma lo trovate, perché Google è fatto proprio così, vi aiuta a trovare quello che cercate proprio in questo modo. Dunque, parliamo di cose mediche, visto che ci piacciono e visto che siamo fondamentalmente degli ex fattoni o dei mezzi fattoni, perché c'è uno studio, signori, che ha portato a una grande domanda, la risposta a una grande domanda, che la domanda è: quanto dura uno sballo da cannabis? Perché se lo chiedete a chi si fa gli spinelloni danno delle risposte differenti, e adesso invece, grazie proprio allo studio, un team di esperto ha analizzato 1534 risultati di persone che avevano assunto cannabis, peraltro in diverse forme, mangiandola, fumandola, non lo so, bevendola, che ne so. E la risposta a questa domanda è che uno sballo può durare dalle 3 alle 10 ore. Questo poi voi direte: ma a che serve? Beh, serve se sei minimamente sensato, quantomeno a non metterti alla guida nelle prossime 3-10 ore. Il tutto dipende, a quanto pare, anche dal modo con cui si assume il THC, che è il principio attivo dietro alla cannabis. Per esempio, lo sballo può durare fino a 10 ore se si consumano dosi elevate di THC per via orale, ovvero mangiandola. Invece, normalmente, tramite fumandola o anche tramite vaporizzatore, lo sballo va dalle 3 alle 4 ore. Se vengono inalate dosi più elevate, si possono fare, insomma, si possono verificare anche delle insomma, gli effetti possono rimanere fino a 6-7-8 ore. Quindi meglio che non vi mettiate alla guida, brutti cattivoni. Siccome qua a Cats and Jammer, Radio Città Aperta, ci piace anche un po' di musica internazionale, noi ci andiamo a sentire un artista francese che si chiama Om, ovvero M.
Money to money, I need to money, I ever like a fossil love.
E mi chiedono se io stia diventando un po' come un noto investigatore privato delle televisioni, ovvero come Poirot. No, mi dispiace, perché lui è belga, mentre questo è francese, si chiama M, e questo era Money to Money. È interessante, se andate a cercare la discografia o comunque la le canzoni, i singoli famosi di M, scritto trattino M trattino, così se lo volete cercare, c'è una canzone che suona ma proprio tantissimo, ma proprio una cifra come l'ultimo di Achille Lauro. Ma io non vi ho detto niente, anche perché insomma è quasi piuttosto famoso dalla ricerca dei vari plagi nel mondo. Parliamo di medicina, parliamo di alimentazione. Lo sapete che la lotta per creare alimentazione sostenibile è sempre più alta. C'è queste Impossible Meat, questa carne fatta non di carne, oppure la carne fatta con proteine della carne messe una dopo l'altra, però senza uccidere la carne e gli animali, in modo tale che il consumo dell'acqua sia più basso. Bene, è stato fatto uno studio nel 2017, ebbene pensate che per quanto riguarda l'America il terzo consumatore, no scusate, il quinto consumatore di carne è la carne per gli animali domestici. E a questo punto, visto che questo porta a 64 tonnellate di anidride carbonica all'anno messe per creare la carne per i vostri animaletti, qualcuno ha detto: ma sapete che c'è? Forse potremmo creare della carne sintetica per gli animali, quindi per i gatti e per i cani, soprattutto per i gatti che non possono vivere senza mangiare carne. E qui la sfida addirittura è piuttosto diversa, perché non si tratta di fare delle bistecche che sappiano di bistecche pur non essendo bistecche, oppure degli hamburger fatti solo di proteine vegetali, ma si tratta fondamentalmente di fare proteine. Perché? Perché gli animali hanno bisogno di proteine, e quindi la differenza è anche più sottile, il campo è più ampio, e quindi quello che stanno iniziando a creare è delle catene proteiche prelevando delle cellule DNA da muscolo scheletrico, dopodiché vengono combinate con lievito, vengono fatte fermentare insieme a zuccheri, vitamine e minerali, e viene creato questo polpo, piglione, questo minestrone, questo poltiglione che è però proteinicissimo, fatto apposta per gli animali, e questo per arrivare poi fondamentalmente a dare cibo per cani e gatti, però senza fatto di carne, ma senza aver fatto la carne. Vi ricordo anche che il business delle cose per animali, per cani e gatti, è enorme, dagli alimenti ai vestitini, ai cappottini, fino ai passeggini per canini e gattini.
Just love.
lui era ovviamente Prince, questa era When Doves Cry, ma sempre all'interno di Ma che fa la scienza e come spende il suo tempo, pensate un po' che c'è uno studio di un team di scienziati presso il Centro Nazionale Francese per la Ricerca Scientifica, il CNRS, che ha cercato e ha deciso di rispondere alla domanda: ma quante bollicine ci sono in una bottiglia standard di birra da 250 ml raffreddata a 6 gradi? Ebbene, hanno scoperto che affinché si formino delle bolle ci devono essere delle minuscole cavità piene d'aria nella microstruttura del vetro stesso. Quindi quando la birra viene versata sopra, l'aria è intrappolata all'interno di queste piccole buchini e la curvatura della cavità danno all'anidride carbonica un punto di partenza per formare queste bolle, e queste cavità devono essere almeno 1,4 nanometri. Detto questo, che vi aiuterà a capire perché a volte fate la schiuma o a volte no, hanno stimato che in una birra i ricercatori di questo formato, quindi in una bottiglia standard 250 ml, dovrebbero esserci tra le 200.000 e 2 milioni di bolle rilasciate prima che... scusate, prima che poi dopo la schiuma se ne vada e si sgasi tutto quanto. Ora, la domanda che vi può venire in mente è: che cosa me ne faccio? Oh, ovviamente questa cosa non serve assolutamente a nulla, se non come curiosità da bar. Però i ricercatori hanno detto che questi studi sulla dinamica della formazione delle bolle e dell'anidride carbonica potrebbero aiutare i birrai ad affinare la loro arte, e noi siamo sempre dalla parte dei birrai, perché la birra è buona.
Take this pink ribbon off my eyes, I'm exposed and it's no big surprise. Don't you think I know exactly where I stand? This world is forcing me to hold your hand. Cause I'm just a girl, a little lonely. Well done.
E ormai ci è presa così, continuiamo a vedere studi strambi da un punto di vista medico, perché la ricerca condotta da un team del Moorfields Biomedical Research Center del Moorfields Eyes Hospital, che si occupa di oftalmologia, ovvero di roba di occhi, hanno studiato l'insorgere di danni dovuti alla cataratta e quindi la necessità di un intervento proprio per la cataratta in un campione di 490.000 persone offertesi volontarie per essere seguite nel corso della loro vita e fornire informazioni dettagliate sulla loro salute e sui loro stili di vita. Dunque, quello che si è notato, e questo è molto interessante, è che in pratica chi beve del vino in una razione standard secondo quella del Regno Unito, che sono 6,5 bicchieri di vino standard a settimana, queste persone avevano meno probabilità di subire un intervento di cataratta rispetto a chi non consumava alcun tipo di alcolico. Tuttavia, se invece che il vino bevete birra, sidro o alti alcolici, non funziona allo stesso modo. Nel caso invece di chi ha bevuto vino 5 o più volte alla settimana, c'è stato una diminuzione del 23% della necessità di intervento alle cataratte. Quindi fondamentalmente quello che ne esce fuori è che un po' di vino a settimana fa bene ad evitare interventi alla cataratta. Che nel vino ci fossero delle sostanze positive che facessero bene già lo sapevamo, ovviamente sempre senza abusarne, mi raccomando. E mentre sfumiamo George Michael con il suo Freedom, con la sua Freedom, noi ci salutiamo qua perché sono le 9:30, ormai il sottoscritto deve scappare verso casa. Ci risentiremo lunedì prossimo, lunedì 10 a questo punto, maggio 2021. Ringrazio tutti quanti gli ascoltatori in diretta, tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, ascoltatur e ascoltatur e con la scia, con queste nuove modalità per dare delle, senza indicare il sesso delle persone che hanno ascoltato il podcast o che lo ascolteranno in futuro o in passato a secondo insomma di come gli pare a loro. Grazie a tutti, rimanete comunque sempre collegati su radiocittaaperta.it. da domani mattina riniziano le trasmissioni Caffè Espresso, Press Corner e tutte quante le trasmissioni musicali di informazione, cultura e quant'altro. Ci salutiamo con un pezzo dei New Order, questa è The Perfect Kiss. Ciao e grazie a tutti quanti dell'ascolto.